Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
È una pagina brevissima, sono tre versetti praticamente. Siamo al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, dal 28 al 30. Eppure è quanto mai densa ed è quanto mai anche consolante. È Gesù che parla e dice: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo. E qui c'è un verbo tecnico. L'innalzamento nel mondo ebraico, ma soprattutto nel mondo romano, aveva due significati. Da una parte era il trionfo dell'imperatore o di un comandante di una spedizione militare alla vittoria. Per esempio l'imperatore che entrava per la prima volta in una città del suo impero. Era veramente un trionfo. L'essere innalzato voleva dire essere messo in evidenza perché tutti potessero rendergli omaggio. Con una ironia tuttavia che rasenta l'incredibile, l'innalzato era anche il condannato alla croce. Veniva veramente innalzato, veniva ostentato. Tant'è che il Calvario è quel monticello su cui vengono innalzati i condannati alla croce, che è particolarmente in evidenza per tutta la città di Gerusalemme. In un qualche modo tutti possono vedere quando viene additato al pubblico ludibrio, quando viene inflitta la più dolorosa umiliazione. Il crocifisso era una persona condannata ad una tortura. Non si moriva di croce, si poteva morire di sfinimento, si poteva morire come Gesù di tetano, scusate. Però sta figura nuda come un verme, appeso lì. Tutti da lontano potevano scuotere il capo dicendo: che disgraziato, che malfattore, che brutta fine. E Gesù lascia in sospeso quando dice: innalzato il Figlio dell'uomo. E beh, oggi noi capiamo che mette tutte e due i significati. Mette il significato della croce che nessuno capisce e che tutti rifiutano. Ci ricordiamo, no? La ribellione di Pietro quando Gesù li avverte: ricordatevi, io sarò consegnato ai pagani. È un altro sinonimo per dire: i pagani mi metteranno in croce perché io non sono un cittadino romano. E Pietro, che lo prende in disparte, gli dice: Signore, non è da te dire queste cose, cosa dici? E Gesù: va dietro a me, Satana, perché non ragioni secondo Dio ma secondo gli uomini. D'altra parte però c'è anche l'altro significato, tant'è che noi preghiamo Crux Ave Spes Unica, ti saluto o croce unica speranza, non in sé, perché la croce è l'immagine della fedeltà di Dio e della solidarietà di Dio per noi, perché ogni creatura umana, ogni donna, ogni uomo che nella storia vive nei più disparati modi l'esperienza della croce, se guarda a Cristo, ha in lui consolazione, speranza. La consolazione viene dal fatto che non siamo soli, la speranza viene dal fatto che certo Cristo muore in croce, ma dopo 3 giorni risorge. Ecco allora che quel innalzamento ha tutti e due i significati. Gesù aggiunge: quando questo avverrà, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Io sono è maiuscolo, perché nella intenzione dell'autore del quarto Vangelo è il richiamo alla risposta della voce a Mosè, ricordate, sul monte Sinai, quando Mosè, ridotto a fare il beduino nel deserto, il pastore vede un roveto che brucia e non si consuma, vuole andare a vedere. Mosè è sempre stato un uomo dalla grande curiosità. Togliti i sandali, il terreno che calpesti è sacro. Chi sei tu? Io sono colui che è con. Ascriversi la stessa risposta della voce dice a noi qualcosa di fondamentale. Scopriamo che la croce è la massima solidarietà di Dio. E però proprio perché è innalzato per un trionfo, la croce non ha senso senza la risurrezione. Però poi Gesù aggiunge: conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Qui parlo non vuol dire solo la parola, la favella, il comunicato verbale, no, no. Parlare vuol dire comunicare Dio. Io parlo come il Padre mi ha insegnato. Altrove dirà, niente dico e faccio che non abbia detto e fatto il Padre. C'è una comunione profonda, allora comprendiamo che la croce, lo diceva bene un teologo italiano, che se non sbaglio adesso è vescovo, Bruno Forte, diceva, la croce è il silenzio di Dio, ma è il silenzio pieno di parola, pieno di significato. Là sulla croce vi ricorderete che Dio è Padre. Perché? Perché è ricco di misericordia, ma è onnipotente, vi donerà risurrezione. E se vincerà la morte in me, ogni esperienza di croce, ogni esperienza di morte, non è più fine a se stessa, non è più destinata alla disperazione, ma è presupposto di risurrezione, di fecondità, di vita. È una di quelle pagine che dovremmo leggere, di quei versetti che dovremmo leggere e rileggere. E Gesù va avanti e dice: colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. Eccola una frase che ha bisogno del dono dello Spirito Santo, perché ci rivela il mistero di Dio, Padre, Figlio e amore del Padre al Figlio, del Figlio al Padre, fatta persona, cioè lo Spirito Santo. Cristo vive una comunione profonda con il Padre. E il Padre non l'ha mandato a morire per abbandonarlo, lo ha mandato a condividere ogni realtà umana, dalle più belle. Gesù è un uomo di una tenerezza senza fine, di una gioia profonda. Ieri e l'altro ieri, sia per i defunti che per i santi, la commemorazione dei defunti che per la festa dei santi, l'altro ieri abbiamo pregato le beatitudini. Il Figlio di Dio è mandato nel Rabbì di Nazareth perché noi abbiamo beatitudine, pienezza di vita. Vi ricordate Evangelii Gaudium? Quel documento così prezioso di Papa Francesco. Il Vangelo è gioia, anzi, la gioia si fa lieto annuncio, buona novella, sorprendente gioia inaspettata. E allora aggiunge, non mi ha lasciato solo, il che vuol dire anche per noi che il Padre non ci lascia soli quando soffriamo. Mai. Mentre noi invece ci sentiamo abbandonati. Per carità, Gesù sulla croce testimonia questa esperienza nostra. Vi ricordate, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è consolante che il Cristo è solidale con noi persino nel sentirsi abbandonato dal Padre. E però qui, prima della passione, ci dice che c'è una comunione profonda tra lui e il Padre. Il Padre non lo lascia solo. Lo ha mandato, ma è sempre con lui. E d'altra parte lui, Gesù, fa sempre le cose che sono gradite al Padre. E la prima cosa che è gradita al Padre è che noi abbiamo vita, che noi abbiamo la tenerezza di Gesù per scoprire la bontà del Padre, che noi abbiamo la via che è Gesù per andare al Padre, che noi abbiamo la verità di Gesù che non è altro che la rivelazione dell'amore del Padre. La finale è di grande consolazione. A queste sue parole molti credettero in lui. Che vuol dire questo? Perché noi con Gesù tocchiamo con mano quanto sia lasciato solo. E però qui c'è un grande annuncio dell'efficacia della parola. Ecco perché dicevo a me e a voi, questi tre versetti, questi due versetti dovrebbero diventare preghiera del nostro cuore. Vorrei rileggerli perché voi con me, io con voi, possiamo toccare con mano come possono diventare preghiera. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. Grazie a voi del vostro ascolto, che lo Spirito Santo renda vita della nostra vita questo splendido annuncio di Cristo Gesù.